Allora, torniamo in voce e come anticipavamo insomma poco fa, questo secondo redazionale è dedicato ad una ricorrenza in realtà, ma è una ricorrenza che ci dà possibilità e ci dà spazio appunto per ragionare rispetto all'attualità di questa ricorrenza nel presente, perché il 1° dicembre 1970, dunque ieri, era il giorno della ricorrenza, con 325 sì e 283 no alla Camera e 164 sì e 150 no al Senato, viene definitivamente approvata la legge numero 898 in tema di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, così si chiamava, e si evitò accuratamente la parola divorzio, nonostante appunto quello fu insomma la questione nodale. Quindi l'Italia si dota di una legge sul divorzio che porta il nome dei primi firmataris, Loris Fortuna, socialista, avvocato friulano, Antonio Baslini, liberale, ma insomma una legge che è stata in qualche modo voluta già dopo il 69 dal Partito Radicale insieme alla Lega Italiana per l'istituzione del divorzio, la LID. Si erano mobilitati con grandi manifestazioni di massa e in qualche modo una continuazione anche di pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti. Immediatamente e contestualmente al seguito di della proclamazione insomma di questa legge, il mondo cattolico si fa in quel momento promotore di una raccolta di firme necessarie per sottoporre la legge a un referendum abrogativo. Si riaccende quindi in qualche modo la tensione su questo dibattito di divorzista tramite l'applicazione dell'istituto referendario. Si mobilita nuovamente l'opinione pubblica, si moltiplicano dibattiti, le iniziative. Il 12 maggio del 74 si ha una vittoria del no all'abrogazione della legge Fortuna Baslini con il 59% dei voti. Questa è una breve introduzione per raccontare i fatti, diciamo i fatti formali ma non la sostanza, perché ancora oggi quando parliamo di divorzio parliamo di tutto quello che ne consegue in termini di diritti, parliamo sempre, come spesso accade, di diritto formale ma non sostanziale. Allora questa mattina noi ne parliamo e la ringraziamo molto per essere con noi, con l'avvocata Ilaria Boiano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Ilaria, insomma con te volevamo provare a fare un po' un ragionamento proprio a partire da questo piano, no? La differenza che sempre poi si ha nel diritto su un piano formale e un piano sostanziale, in riferimento in particolare ad una serie di diritti civili che poi in quegli anni sono stati acquisiti e che però ancora oggi di fatto sostanzialmente purtroppo non sono in qualche modo goduti da tutte, in particolare da tutte, lo diciamo. Quindi a te la parola.
Grazie. Dunque grazie per questa opportunità, perché è sicuramente una occasione di confronto su una delle leggi più importanti per il nostro ordinamento, di sicuro, perché ha messo fine a tante ingiustizie sia correlate proprio alla dimensione delle relazioni sentimentali, alla scelta, alla libera scelta di uomini e donne di appunto accedere, rimanere o meno nella relazione matrimoniale. Ha dato anche dignità a scelte contrarie, diciamo, a quelle socialmente all'epoca ritenute accettabili, ha reso visibili una grande parte della società che viveva costretta ad una separazione di fatto in assenza di diritti e in assenza anche di obblighi sanciti dalla legge, con riferimento in particolare al mantenimento dei figli, e ha scoperchiato tutta la questione legata ai figli nati fuori dal matrimonio. Quindi sicuramente un grandissimo avanzamento della nostra società e del nostro ordinamento giuridico, che è stato consolidato da anni di giurisprudenza, quindi di un'applicazione concreta molto importante, che cercava soprattutto di porre rimedio dal punto di vista attraverso i contenziosi, quindi attraverso i casi singoli, ad una difficoltà della società e della politica di dare risposte concrete poi alle famiglie, perché i nodi che subito sono venuti al pettine all'indomani e negli anni successivi fino ai giorni nostri ancora sono i medesimi, in realtà sono legati alla disparità economica sicuramente dei coniugi, E parliamo quindi in un prima ventennio di applicazione delle norme sulla separazione e sul divorzio, che hanno cercato in qualche modo di rimediare alla situazione di difficoltà economica e lavorativa in cui le donne hanno versato nella nostra società e ancora versano nella nostra società. Bisogna dire che però, a fronte di adesioni formali che si registrano nel tessuto politico e sociale al principio di uguaglianza sostanziale, alla ulteriori e paralleli strumenti di promozione dei diritti e delle libertà di tutti i componenti della famiglia, e in particolare poi delle donne esposte a specifiche forme di discriminazione e di violenza, di fatto registriamo sicuramente un sottile meccanismo reazionario non solo nella società tutta, ma anche all'interno dei processi logico-giuridici che sottendono alle decisioni, alla giurisprudenza, fino ad arrivare al legislatore che periodicamente avanza proposte di riforma che incidono in maniera consistente sull'attuale ordinamento e sull'attuale regolamentazione della crisi coniugale e quindi del divorzio, in particolare toccando uno la questione dell'affidamento dei figli e due le condizioni economiche e patrimoniali definite all'indomani in vista dello scioglimento della relazione matrimoniale. Sono nodi rispetto ai quali negli ultimi anni vi è stato un accesissimo dibattito, sia per una giurisprudenza che in qualche modo ha promosso con un freno da parte della Cassazione il principio di autoresponsabilità economica all'indomani del divorzio, su questo se volete possiamo fare un approfondimento, e dall'altra parte il tema dell'affidamento condiviso, meglio dell'affidamento paritario, che viene promosso da ultimo il DDL, il disegno di legge promosso dal senatore Pillon e fortemente criticato dal movimento delle donne, ma anche quindi non solo dal femminismo ma anche dagli esperti e i professionisti di diritto di famiglia. Non so se preferite.
Volevo su questo, sì. Tu avevi accennato appunto alla Cassazione, ai principi affermati dalla sentenza, appunto, sì. con cui la Corte di Cassazione ha radicalmente in qualche modo innovato la giurisprudenza sul divorzio, no? Con questa sentenza, sì. Che se non sbaglio era del 2017.
Sì, dunque nel 2017.
Infatti,
sì.
Che è, insomma, parla, come dici tu, insomma, in maniera, non lo so, anche strumentale di autoresponsabilità, indipendenza, sì. Dissolubilità del matrimonio, no? Non tenendo conto poi con le critiche, cioè le critiche che vennero mosse al tempo, se ricordo bene, che la Cassazione certificava appunto una parità che non c'è e non esiste, sì. No? Esalta un'uguaglianza formale, qui torniamo al discorso di prima, e non sostanziale, ma voglio dire, non sì. Stupisce, non stupisce da, insomma,
sicuramente il nodo che alla base la società non ha, e questo è da ultimo stato documentato proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza nei confronti delle donne del 25 novembre, abbiamo una società che ancora vede le donne arrancare nell'affermarsi nel mondo del lavoro, nella parità di accesso a salari uguali per prestazioni lavorative uguali, e che comunque entra nel mercato di lavoro in una condizione di forte precarietà. Addirittura nell'ambito della sociologia del lavoro si parla di femminilizzazione del lavoro per indicare un fenomeno che colpisce tutti, no? I lavoratori, sì. E le lavoratrici, cioè un abbassamento della qualità per tutti, avendo come modello negativo quello delle donne, e questo la dice lunga, mm-hmm. su che sì. Cosa rappresenta essere una lavoratrice oggi. Questo cosa c'entra con le relazioni familiari? È fondamentale perché è la base di una dimensione di disparità all'interno delle relazioni che ha le sue ripercussioni sia sulla qualità della vita di coppia e della famiglia in generale, ma anche e soprattutto al momento della crisi familiare. Dunque, come si affronta a livello di giurisprudenza e perché è il nodo anche di pregiudizi poi che si alimentano sul tema a scapito soprattutto poi delle donne. Il pregiudizio che si alimenta sul tema è quello di donne che si separano e poi si divorziano volendo lucrare sull'ex marito, l'ex compagno in sede di separazione, utilizzando i figli. E questo è l'argomento stereotipato e sessista che spesso viene assunto quale base di partenza soprattutto nel discorso pubblico, anche a volte recepito da ambienti progressisti e apparentemente sostenitori della parità tra uomini e donne. E anzi, a volte approfittando dell'argomento paritario, cioè di una equa e equivalente ruolo e competenza all'interno delle relazioni familiari tra il padre e la madre, partendo da questo pregiudizio si attaccano le richieste di assegno di mantenimento per i figli che le donne rivolgono all'autorità giudiziaria e che sempre più raramente rivolgono per se stesse in sede di separazione, perché questo è un dato da tenere in considerazione che già smentisce la validità dell'assunto, no? E si rivela come pregiudizio, e cioè le donne in realtà raramente ormai chiedono un assegno per sé, lo chiedono per lo più per i figli, in un contesto sociale ed economico nel quale invece l'omissione del mantenimento da parte dei padri è sistematica, è molto grave. Come avvocata dei centri antiviolenza dell'Associazione Differenza Donna posso portare un osservatorio molto vasto sull'esperienza delle donne, e il primo elemento che noi definiamo come elemento indicatore di una situazione di rischio è proprio l'omissione del mantenimento nei confronti dei figli, che è la prima è una forma diffusissima di prevaricazione e violenza economica, come definita anche dalla Convenzione di Istanbul. Un altro pregiudizio che si ritrova poi alla base, a valle di questa sentenza pronunciata nel 2017, che per farla breve, che cosa sottolineava? Sottolineava la necessità di far venir meno il cosiddetto parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio, riferimento per determinare il diritto o meno della donna, o comunque di uno dei coniugi, a godere dell'assegno divorzile. Che è cosa ben diversa dall'assegno di mantenimento. L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, no? Nel momento in cui vengono meno i vincoli solidalistici alla base del matrimonio, rimane un residuo di supporto e assistenza reciproca attraverso il godimento di questo assegno. Ebbene, la sentenza fu duramente criticata proprio per il suo apparato argomentativo, che in realtà, pur non parlando di donne e uomini, era chiaramente aveva un riferimento chiaro alla condizione delle donne che in sede di divorzio chiedono l'assegno divorzile, in qualche modo recependo quella che è la vulgata, no? I luoghi comuni che vedono proprio le donne come le parti avide dei procedimenti di separazione e divorzio, che vogliono attraverso le richieste economiche ridurre sul lastrico l'ex coniuge. In realtà questo si scontra con effettiva materialità delle relazioni e della vita, perché le donne sono, come dicevo, chiedono e ottengono sempre più raramente gli assegni di mantenimento, che non possono essere che non sono assolutamente paragonabili a quelle cifre dei casi che poi sono arrivati e recepiti nel discorso pubblico, i casi quindi che vedono coinvolte parti già benestanti, e quindi si parla di cifre che superano le centinaia di migliaia di euro. L'assegno medio percepito nei pochi casi in cui è percepito non supera i 300 euro mensili di media. Quindi questo è da tenere in considerazione, i dati sono tutti rinvenibili sul sito dell'Istat. La sentenza ha subito scatenato a cascata i tribunali di merito, che hanno modificato le condizioni di divorzio in molte situazioni, ma vi è stato poi posto un rimedio dalle sezioni unite intervenute l'anno successivo non vorrei dare una data sbagliata in questo momento, nel 2018 comunque, se non vado errata, adesso lo verifico comunque mentre parliamo, sì, 2018.
Comunque quello che tu appunto stavi dicendo è che su cui insomma appunto siamo assolutamente d'accordo è che poi tutte queste come dire anche questa la sentenza della Cassazione in realtà continua a coprire come dire, le grosse disparità delle condizioni in cui si trovano donne e uomini di fronte al divorzio, non solo quelle presenti nel mercato del lavoro. Ricordiamo che è caratterizzato da un tasso di partecipazione femminile, se non ricordo male, del 55%, cioè una donna su due, solo una donna su due partecipa al mercato del lavoro formale. In più, se sei madre, come dicevi te, la situazione è ancora più critica rispetto alle donne senza figli, no? Certo. Soprattutto perché c'è anche, come dire, la Cassazione non riconosce neanche il diseguale valore del contributo che ciascun coniuge dà al benessere della famiglia quando si tratta di lavoro non pagato, no? Anche a costo di aver rinunciato o ridotto la propria possibilità e capacità economica.
Come ti dicevo, vi è stato un parziale rimedio perché la Cassazione è ritornata sul tema, le sezioni unite sono state coinvolte e hanno ribadito che il tenore di vita è comunque un riferimento che non può essere abbandonato, ha stabilito una gradualità di parametri da considerare e quindi non ha escluso e non ha, come dire, tagliato la possibilità di accedere ad un diritto che la legge ancora prevede. E quindi un parziale rimedio è stato posto, in particolare si va verso una concezione perequativa, diciamo, dell'assegno divorzile, cioè volto proprio a porre rimedio a quella disparità che emerge nel corso del giudizio rispetto alla vita matrimoniale condotta. Questo dal punto di vista normativo e formale. Non possiamo però negare che al di là del quadro giuridico formale di giurisprudenza e legislazione attualmente vigente, le ricadute di questo discorso pubblico così nutrito di stereotipi sessisti si vedono nella vita quotidiana delle donne che decidono di separarsi, di interrompere una relazione, che ci consente di arrivare a sostenere, soprattutto poi partendo dall'esperienza delle donne che accedono ai centri antiviolenza o comunque accedono agli sportelli dell'Associazione Differenza Donna richiedendo indicazioni, supporto legale, anche nei casi in cui apparentemente violenza non sembrerebbe esserci. Il nodo qual è? Il nodo è che dalla famiglia ancora non si esce. Tutte le istituzioni, tutte le agenzie di riferimento, dai tribunali alle strutture dei servizi sociali, tutte quei servizi che dovrebbero essere predisposti per sostenere la famiglia come composta da soggetti comunque dotati di individualità, diritto ad una autodeterminazione individuale innanzitutto e poi all'interno di questa formazione sociale così come definita dalla Costituzione, in realtà sono impregnate di un familismo che ingabbia. Concretamente che cosa significa? Significa che pur non essendo in vigore il modello proposto da Pillon, abbiamo coppie che sono costrette continuamente a percorsi di mediazione familiare, di mediazione del conflitto, che perdura anche dopo la separazione e dopo il divorzio, valutazioni della genitorialità con una prospettiva di forte giudizio e stigmatizzazione nei confronti delle donne. E se non vogliamo affrontare la questione cruciale che è quella della violenza nei contesti familiari, vi porto l'esempio di donne che sono additate all'interno di questi contesti dove in teoria si parla soltanto, tra virgolette, dell'affidamento dei figli e non di condotte violente dell'uno nei confronti dell'altro, additate perché troppo carrieriste, quindi se lavori e ti impegni nel tuo lavoro vieni additata, stigmatizzata, cosa che non accade per un professionista, un uomo, un imprenditore, quale che sia la sua dimensione lavorativa. donne che sono, si vedono costrette a rinunciare ad occasioni di lavoro, perché altrimenti nel corso di questi giudizi tacciate di essere non accudenti, non presenti nella vita dei figli. Dall'altra parte, se non hai una dimensione lavorativa tua autonoma, sei in qualche modo etichettata come una persona che vuole approfittarsi della, delle condizioni lavorative invece dell'ex marito, dell'ex partner, oppure che non si impegna abbastanza per mantenersi un'attività lavorativa, quindi sempre attribuendo alla donna la colpa eventualmente di una realizzazione non completa o non portata a compimento. E quindi siamo in una situazione critica che però non riguarda solo le donne, questo è un messaggio che tengo molto a perché l'avanzamento dei diritti per le donne nella grandissima stagione che è stata quella degli anni 70 ha portato libertà e autodeterminazione per tutti i componenti della famiglia. Consideriamo che è stato grazie alla battaglia delle donne per la riforma del diritto di famiglia del 1975, che quindi da 5 anni dopo è entrata in vigore rispetto al divorzio, ha consentito a tutti i componenti di essere riconosciuti come soggetti degni, come soggetti di diritto, compresi i bambini e le bambine. Prima della presa di parola delle donne, la dinamica familiare era una dinamica autoritaria e che schiacciava tutti i suoi componenti, e sono convinta che, e siamo convinte che ancora oggi promuovere una visione delle relazioni familiari contemporanea significhi partire dalla libertà delle donne, che ha queste minacce. La minaccia, diciamo, poi più si trova all'estremo della questione economica è quella della asserita conflittualità che le donne alimenterebbero, fino ad arrivare alla cosiddetta sindrome dell'alienazione parentale, che è la nuova caccia alle streghe che le donne subiscono all'interno dei giudizi di affidamento.
È il nuovo laccio con cui vengono ingabbiate nuovamente, esatto, laddove decidono di liberarsi da vissuti di violenza. È questo quello che le donne, esatto, che vengono nei centri ci restituiscono, è quello che vediamo.
Sì. Quindi... E tutto sta a mettere in discussione, anche a ragionare, a mio avviso, anche a partire da che cosa intendiamo per parità, perché parità nei ruoli familiari è il riferimento, come dire, lo schema all'interno del quale si imposta un ragionamento che si propone come contemporaneo e per promuovere le donne stesse, ma questo viene utilizzato come argomento proprio all'interno di queste proposte di legge, ma che nulla hanno a che fare con un riconoscimento autentico di uguaglianza di diritti, ma non sostituzione interscambiabilità. Questo per esempio nella relazione con i figli si arriva a estremizzare uno schema, utilizzare impropriamente uno schema che rende più accettabile, no? la cornice di riferimento di determinate operazioni che poi vengono realizzate all'interno dei tribunali, ma che in realtà hanno come concreta realizzazione quella di schiacciare ulteriormente le donne, che si vedono a loro volta limitare l'esercizio della propria genitorialità in un capovolgimento di riferimenti e di questioni da approfondire, in particolare con il nascondimento della violenza, generalmente, soprattutto laddove si tratti di violenza psicologica. Le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza sottolineano come sia difficile nei giudizi di separazione e affidamento dei minori, nei giudizi di divorzio, far comprendere, far emergere, dimostrare la gravità della violenza agita aggredendo il patrimonio morale della donna, quindi attraverso le denigrazioni anche come madre che le donne subiscono. E di fatto rimane ignorata la violenza assistita, quella che i bambini subiscono, sì, esposti alle condotte prevaricatrici all'interno delle relazioni familiari.
c'è un altro aspetto e poi insomma ti lasciamo andare, che riguarda appunto la declinazione sempre più appunto delle relazioni violente in conflitto, questo lo dicevi tu, no? E quindi di percorsi paralleli in cui le donne sul penale insomma fanno dei processi in cui vengono anche nascoste dietro i paraventi in alcune udienze per evitare insomma di incontrare lo sguardo di chi presumibilmente insomma ha agito violenza contro di lei, e poi invece nei processi civili si ritrovano gomito a gomito con chi ha agito quella violenza e è costretta a dover dimostrare di essere delle buone madri, delle madri affidabili, delle madri degne appunto di poter continuare ad avere questi figli con sé, ed è una richiesta di come dire di schizofrenia quasi, no? Di dissociazione importante che si chiede alle donne di agire su se stesse rispetto ai loro percorsi e ai loro vissuti.
Sì, sicuramente, ed è il nodo oggi che si deve sciogliere per garantire l'effettività degli strumenti che oggi abbiamo per proteggere e prevenire la violenza nei confronti delle donne e dei figli all'interno delle relazioni di intimità. Vi porto come esempio quello di una donna seguita dall'associazione Differenza Donna, che da una parte si è vista riconoscere tutte i diritti e le facoltà che oggi l'ordinamento prevede in sede penale, come la misura cautelare, come il paravento che menzionavi tu durante l'esame testimoniale, che è una grandissima conquista perché consente di parlare senza nel rispetto anche della propria serenità psicofisica, no? All'interno di un'aula di tribunale, e poter dare la propria ricostruzione serena dei fatti subiti. Dall'altra parte abbiamo una consulente tecnica d'ufficio, che sono quelle figure incaricate in sede civile di valutare l'idoneità genitoriale dei genitori, che arriva a scrivere nel suo elaborato che la donna approfitta del penale e utilizza la misura cautelare per rifiutarsi di incontrare l'altra parte. Questo è veramente una modalità di procedere molto grave, perché addirittura colpevolizza la donna che sta beneficiando di una misura di protezione e non coglie e non esplicita il fatto che vi è una misura cautelare, perché vi è una condotta che almeno a livello di indizi seri di colpevolezza è stata ritenuta tale da dover adottare una misura di protezione. Si arriva anche a questo, a stigmatizzare la paura che la donna manifesta a voler incontrare il maltrattante in sede civile, negli incontri, davanti ai servizi sociali. Quindi il terreno ora di lavoro pubblico che è necessario fare, di lavoro politico che è necessario portare avanti, è quello di promuovere una cultura dell'assunzione della responsabilità da parte degli autori di violenza, che non può essere demandata solo alla sede penale, ma che deve essere promosso anche dagli attori dei giudizi civili, dagli operatori che in sede civile si occupano della genitorialità, ma da tutti i consociati, da tutta la società. L'assunzione della responsabilità per gli atti compiuti è il primo passo perché possa ristabilirsi una genitorialità sana, perché questo è un altro mito da sfatare. Le donne non vogliono eliminare il padre, le donne vogliono e chiedono alle autorità giudiziarie che sia garantito ai figli un padre non violento. E arrivare, è chiaro che a fronte di nell'immediatezza, anzi potremmo arrivare a dire che immediatamente agire e frenare comportamenti violenti del padre significa velocizzare e anticipare la ricostruzione di una relazione nuova tra padre e figli in queste situazioni, perché si consente un intervento mirato e che colga l'obiettivo e non venga invece strumentalizzato e deviato da percorsi valutativi e argomentativi che nulla, nessun credito danno alle donne.
Ilaria, noi ti ringraziamo per queste riflessioni, per averle condivise con noi e per questa, insomma, chiacchierata su un tema che è ancora tutto aperto, ripetiamo, appunto, ci sono ancora tante lotte da fare, lo sappiamo.
Da portare avanti.
Lo sappiamo.
Sì.
Quindi
grazie a voi.
Grazie ancora e un abbraccio e buona giornata. Ciao.
Buon lavoro,
arrivederci. Ciao. E allora, insomma, leggiamo adesso che Lidia Menapace è ricoverata ed è grave. Lidia Menapace è un'ex senatrice di Rifondazione Comunista, ma insomma partigiana e femminista, e proprio Lidia Menapace su Effe nel 1974, all'interno di un articolo intitolato su Divorzio per chi, ci siamo andati a cercare ieri, lei scrive: il referendum sul divorzio è invece una grande occasione per aprire una lotta sulla famiglia, per liberare proprio la donna dalla sua identificazione e dipendenza rispetto all'istituzione, alla sua socializzazione per interposta persona, alla sua condizione asservita, cui corrispondono sì un certo numero di servili privilegi, ma pagati con l'emarginazione, l'infelicità, la riduzione a oggetto. L'unico modo, il taglio giusto, secondo il quale le donne possono e debbono entrare in questa battaglia, mi pare non quello di prendere una posizione difensiva piccolo femminile, bensì mettere tutti e due i piedi nel piatto e aprire una battaglia di fondo contro ciò che la famiglia significa in questa società: infelicità, costrizione, emarginazione, distorsione e nevrosi collettiva. Questa battaglia non si può fare se non si va fino in fondo alle ragioni per le quali a questa società interessa una famiglia stabile, costrittiva, privatistica, gerarchica. Se dunque la battaglia del referendum non individua le controparti politiche e non pone obiettivi che vanno oltre l'ottenimento del divorzio.